Ave Maria e benvenuti a tutti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. La puntata di oggi è la prima che riprende dopo la piccola pausa estiva. E per chi non avesse seguito le altre puntate, ricordo che avevamo descritto le persecuzioni dei cristiani sotto Nerone. Questa durissima persecuzione che divampa improvvisa a Roma e in altri luoghi dell'impero a seguito dell'incendio di Roma. Quindi una persecuzione che ha un valore, diciamo, esemplare perché è di fatto la prima vera grande persecuzione politica nel senso di voluta e pianificata dalla forza dell'impero, dall'impero al suo livello più alto, è scatenata con tutta la forza l'apparato repressivo, poliziesco e militare di Roma, che essendo realtà straordinariamente organizzata con una burocrazia molto efficiente, ovviamente rendeva efficiente e purtroppo ben sviluppato anche un processo come quello delle persecuzioni. La persecuzione è fondata, come abbiamo visto, un po' come tutte le successive per i primi 3 secoli, su precise accuse, innanzitutto di essere i cristiani colpevoli di lesa maestà, di odio all'imperatore e al genere umano. Notate la paradossalità di queste accuse: sono il rovesciamento di ciò che di fatto è il cristianesimo, che predicava già da San Paolo e dal Vangelo la necessità di santificarsi nell'obbedienza al proprio superiore, alle autorità legittime, anche se non sono cristiani. L'odio per il genere umano è davvero l'accusa più paradossale, visto che semmai la comunità cristiana, i cristiani erano gli unici che veramente amavano tutti gli altri uomini. Infine, le accuse di magia, di infanticidio, di cene di tipo cannibalico, cene tiestee come venivano chiamate, cioè cene in cui si consumava carne umana, riti osceni, quindi c'era l'accusa di oscenità, di compiere atti osceni durante i loro riti. Infine, l'accusa che sintetizzava tutte le altre di essere la causa di ogni sventura di Roma, cioè erano presentati come l'origine di ogni male a partire dall'incendio, appunto, che aveva distrutto la maggior parte della città. È chiaro che questa persecuzione, anche se per la violenza con cui si scatena, è una novità, è qualcosa di senza precedenti. Bisogna ricordare che può prodursi con tanta ferocia solo in quanto già da molto tempo, già da prima della persecuzione di Nerone, i cristiani erano spesso in balia delle violenze dei giudici, della polizia, della comunità ebraica o dei popolani che appunto odiavano i cristiani. Sotto Nerone, durante gli arresti e le uccisioni che appunto colpiscono i cristiani durante la persecuzione di Nerone, le pene scelte per i cristiani sono le più dure che si possono immaginare, in particolare nei grandi circhi in cui appunto i cristiani vengono condannati a morte, vengono lasciati ai mastini, ai cani, nella famosa venatio, cioè cani che inseguivano e uccidevano, sbranavano i cristiani, una pena terribile, alla quale era considerata superiore solo la crocifissione. La tunica molesta, cioè i cristiani venivano rivestiti di un camiciotto imbevuto di stoffa molto rude, imbevuto di pece, a cui poi si dava fuoco, per cui venivano bruciati vivi, e spesso la tunica molesta era unita alla crocifissione, cioè venivano crocifissi, ma mentre erano crocifissi, nel dolore e nell'agonia della crocifissione si dava fuoco alla tunica molesta e quindi, oltre a essere crocifissi, venivano anche lentamente arsi vivi da questo terribile camiciotto imbevuto di pece. E il circo, non raramente, di notte era illuminato proprio da decine di cristiani crocifissi o legati e sottoposti alla pena della tunica molesta. Quindi si illuminava il circo con questi cristiani crocifissi e incendiati da questa tunica. Naturalmente l'accusa di essere autori dell'incendio di Roma ben presto viene meno, anche proprio giuridicamente non è più ciò di cui sono accusati, ma subentrano le altre accuse prima ricordate e, più importante fra tutte, quella di essere appunto nemici del genere umano. Se ci pensate, un'accusa che appunto in un certo senso è proprio anche priva di senso e di fondamento giuridico, perché in un certo senso è difficile, se non impossibile, definire che cosa significhi essere nemici del genere umano. Questo tema delle persecuzioni, delle prime persecuzioni, ci apre però la porta, diciamo, ci avvia anche a un altro genere di riflessione, cioè a una comprensione un po' più dettagliata di quanto non abbiamo fatto finora della vita delle prime comunità cristiane. Diciamo, le persecuzioni sono comprensibili solo sulla base di quello che veniamo dicendo adesso. Perché le persecuzioni non riescono a fermare la diffusione del cristianesimo? Perché non riescono a, diciamo, ferire, a distruggere lo spirito che animava le prime comunità dei fedeli? Ecco, noi capiamo questo se penetriamo in una vera comprensione della vita di queste prime comunità. I cristiani sono ancora una minoranza nell'impero romano, una minoranza sparuta in molti casi, quindi sono letteralmente un pugno di uomini in mezzo a un universo immenso. L'impero romano è di una grandezza spropositata se pensata alla lentezza delle vie di comunicazione. In questo universo veramente sterminato che è l'impero, che circonda tutto il Mediterraneo, rendiamoci conto della vastità anche oggi di questa regione, i cristiani sono una minoranza ridottissima, diventeranno lentamente parte preponderante della popolazione, e si dice che attorno al 313, anno dell'editto di Costantino, i cristiani sono giunti a essere qualcosa come la metà dei cittadini dell'impero. L'impero conta in quel momento circa 120 milioni di abitanti, e i cristiani, secondo alcune, diciamo, proiezioni demografiche, in quel momento sarebbero circa 60 milioni, quindi sono di fatto avviati a diventare la maggioranza degli abitanti dell'impero. Ma nel 64, negli anni, insomma, della vita di Nerone, e in particolare della persecuzione neroniana, sono una minoranza ridottissima. E contro questa minoranza si scaglia tutta la forza dell'odio del popolo romano, ma soprattutto si scaglia la forza della persecuzione più violenta, capace di intimorire chiunque. Le pene usate dai romani erano talmente dure che appunto da sole bastavano suscitare terrore. Inoltre, prima della condanna a morte, morte orribile come la croce, appunto, c'erano terribili giornate in cui gli imputati erano sottoposti a torture, sottoposti ai tormenti. Quindi non c'è solo la morte, ma spesso anche a suscitare terrore negli inquisiti c'era proprio la spietata, barbara tortura dei romani. Ecco, la domanda diventa: com'è possibile che in un contesto così aspro, così difficile, così faticoso, di fronte a forze tanto superiori, le comunità cristiane reggano? Ovviamente abbiamo una risposta che si può e si deve dare su due piani diversi. Il primo piano è il piano, diciamo, soprannaturale. È evidente che i primissimi anni e secoli della vita della Chiesa Cattolica, i fedeli ricevono unzioni, ricevono doni dallo Spirito Santo assolutamente unici, particolarissimi, le lingue, l'interpretazione delle lingue, le profezie, le guarigioni miracolose. Ci sono un numero di santi in rapporto al numero dei fedeli complessivi immensamente vasto, i martiri abbondano, evidentemente la grazia divina, la grazia di Dio può tutto, e è teologicamente certo che le comunità nascenti ricevono una sovrabbondanza di santità, di doni, di un operare della grazia che non ha confronto con quello che accadrà nei secoli successivi, anche più gloriosi, della storia della Chiesa. E questo è il piano, diciamo, soprannaturale. È evidente che questo è il piano decisivo, cioè la vera spiegazione del perché questa piccola comunità di fedeli riesce a superare tre secoli di persecuzioni, è soprannaturale. Nessuna forza semplicemente umana avrebbe potuto resistere, nessuna organizzazione semplicemente umana sottoposta alle persecuzioni a cui fu sottoposta la Chiesa avrebbe avuto la minima speranza di resistere e di fronteggiare l'orrore di queste persecuzioni sopravvivendo, resistendo. È assolutamente impossibile pensare. Quindi, dicendo ciò, abbiamo già detto tutto in un certo senso, cioè abbiamo detto che questo è l'elemento essenziale. Però esistono anche altri elementi che del resto hanno un rapporto con la vita della grazia, della carità e con la grande santità di questi primi secoli. E questo elemento, non direttamente soprannaturale, ma se così si può dire indirettamente legato alla vita soprannaturale, è l'elemento rappresentato dalla comunità cristiana delle origini, cioè da come si conducevano le comunità dei fedeli cristiani parse in tutto l'impero, perché già nel primo secolo contiamo un numero enorme comunque di piccole comunità che gli apostoli nei loro viaggi incessanti, soprattutto San Paolo, hanno fatto nascere un po' dappertutto nelle città dell'impero romano. Non dimentichiamo, per esempio, che San Paolo è stato anche in Spagna, ha catechizzato e, diciamo, portato il Vangelo in Spagna, Asia Minore, penisola anatolica, Armenia, Siria, costa settentrionale dell'Africa, Sicilia, tutta la penisola italiana. Cioè, di fatto, i cristiani sono pochi, ma le comunità cristiane sono molte e sono tendenzialmente piccole, non sono numeri enormi di persone. Quindi in città immense come Roma, che ha 1 milione di abitanti, o Alessandria d'Egitto, che a sua volta è una città gigantesca, è chiaro che una comunità cristiana di per sé è comunque piccola. Se anche avesse avuto 1 migliaio o 2 migliaia di persone, si parla di poche, pochissime persone. Eppure queste comunità resistono, e resistono perché, come gli storici della Chiesa mostrano, la vita dei fedeli è una vita appunto innanzitutto profondamente comunitaria, scandita la vita in comunità dalla preghiera, dalla Santa Messa, dalla frequentazione dei sacramenti, e dal lento sorgere di una unità che non ha l'eguale con nessuna istituzione precedente del mondo pagano. La comunità cristiana è ordinata, è retta e governata dal vescovo e dai presbiteri, che spesso sono i primi a santificarsi, i primi a vivere il dramma del martirio e a spargere il proprio sangue per difendere e proteggere la fede dei confratelli. Vi è una memoria vivissima degli apostoli e della predicazione di Cristo, apostoli che spesso molti martiri hanno conosciuto di persona. Abbiamo martiri che hanno avuto la grazia di incontrare gli apostoli, di conoscere la Santa Vergine a Efeso. San Policarpo, per esempio, ecco, ha avuto un contatto diretto con tutti coloro che hanno vissuto l'esperienza della predicazione di Cristo. Ecco che già questo fa capire il fervore, l'intensità unica che i primi cristiani hanno. Il secondo elemento è che questa vita comunitaria non è solo una vita, diciamo, di preghiera, una vita liturgica, una vita legata alle celebrazioni dei vari riti, ma è una vita sociale, è una vita sociale rivoluzionaria, cioè che non ha eguali e precedenti in nessuna esperienza precedente. La comunità è molto coesa, si aiutano tutte le figure di debolezza e di povertà, la vedova, l'orfano, la famiglia rimasta povera o senza lavoro, la famiglia di pellegrini o il singolo pellegrino, forestieri cristiani giunti in quella città per i più svariati motivi, vengono accolti, integrati nella comunità in modo praticamente immediato. Le grandi diocesi diventano una sorta di immenso ufficio di collocamento. Sì, il lavoro è onorato, è celebrato, l'ozio è condannato, e quindi in queste comunità si fa ogni sforzo per riuscire a trovare il lavoro o un lavoro a tutti coloro che eventualmente ne rimangono privi. Si assistono i malati, i morenti, le persone anziane rimaste sole. Una cassa centrale gestita dal vescovo e dai diaconi a ciò preposti raccoglie offerte spesso veramente cospicue, e queste offerte vengono riversate nelle più svariate attività assistenziali. Quindi il denaro raccolto viene utilizzato a favore di tutti coloro che appunto possono aver bisogno di aiuto. Naturalmente questo aiuto non è esclusivo, o meglio esclusivamente volto ai fratelli nella fede, ma se necessario, quando se ne presenta l'occasione, si estende anche ai pagani che in qualche modo o chiedono aiuto o si vede che sono bisognosi d'aiuto. Infine, un immenso diciamo moto di solidarietà è stretto dalla comunità attorno a tutti i fratelli cristiani che sono arrestati e condannati ad metalla, cioè alle miniere, che, come forse sapete, era praticamente una condanna a morte. Chi era condannato ad metalla, cioè a lavorare nelle miniere di allume o di altri minerali, era un lavoro così duro, passare giorni e giorni nelle viscere della terra, a frantumare blocchi di roccia, a trasportarne il peso immenso sotto la frusta dei carcerieri, che praticamente non c'era molta differenza fra essere condannati alle miniere o essere condannati a morire nel circo, era quasi la stessa cosa. Eppure verso questi condannati si fa tutto ciò che è umanamente possibile, li si va a trovare, si portano cibi preparati con particolare attenzione e cura, si arriva a pagare le guardie perché permettano di entrare nelle carceri, nelle prigioni o nelle miniere, a portare conforto con la preghiera, con la parola, con la presenza, ma anche con del cibo, per esempio. Si curano le piaghe dei fratelli arrestati o sottoposti a tortura, e questa vicinanza straordinaria di tutta la comunità a coloro che sono nel bisogno, appunto o economico, pratico, personale, o dovuto alla malattia, o bisogno perché sono in carcere, è la forza più grande della comunità cristiana. Ogni dolore o gioia dell'altro fratello è dolore e gioia di tutta la comunità, e tutta la comunità moltiplica le proprie energie nel soccorrere appunto i fratelli oggetto di persecuzione, di povertà, di malattia o di bisogno. E quale lezione giunge a noi per il nostro tempo da questo fatto? Pensate se una parrocchia guidata da un parroco santo, da un vescovo altrettanto santo, fosse quasi un corpo unico, un organismo che vive di un'unica vita, uniti dalla Santa Eucaristia e dalla preghiera. Ed ecco che davvero dentro una parrocchia tutto diventerebbe possibile se così si vivesse la propria fede, se i problemi del mio vicino fossero i miei e se ci si sacrificasse reciprocamente, con slancio, con amore, per soccorrere tutti coloro che sono nel bisogno. È chiaro che la forza in una società in disgregazione, di una anche solo di una parrocchia che inizia a operare in questo modo, è, carissimi amici, semplicemente incontenibile. È una forza che potrebbe cambiare il mondo. Certo, laddove la parrocchia diventa un luogo un po' arido, dove si va giusto forse alla messa e dopo poche parole ciascuno torna a casa sua a condurre una vita, diciamo, piccolo borghese, un po' solitaria e un po' così inerte, beh, è chiaro che non è una parrocchia che può effettivamente riconquistare, diciamo, il mondo. Invece le prime comunità sono se si entra nel dettaglio qualcosa di semplicemente straordinario. Una cosa simile non si era mai vista nel mondo, non c'era mai stata, non poteva esserci, perché questo amore che scorre come il sangue nelle vene dentro la comunità cristiana delle origini è la carità, è la vita della carità, e la carità si fonda sul Golgota, sulla croce di Cristo, sul sangue sparso da Cristo, sui meriti infiniti che la passione di Cristo ha meritato e ha affidato come tesoro alla Chiesa, che distribuisce questi meriti e la grazia attraverso i sacramenti. Ecco che, in altre parole, noi vediamo sì un fenomeno sociale, concreto. Ma questo fenomeno sociale è innervato e reso vivo dalla vita di grazia e dalla carità che permea le comunità cristiane. Da un aver compreso e vissuto concretamente, con uno slancio inaudito, la legge dell'amore, la legge della necessità di soccorrersi come veri fratelli nella fede. E penso che questo sia quanto dovrà essere riscoperto. E sarà quanto salverà, fra virgolette, la Chiesa e quanto dovrà tornare per far uscire anche la Chiesa dalla crisi che probabilmente sta colpendola in questo momento. Ripartire dalle parrocchie, ma da parrocchie guidate da sacerdoti santi, con una fede di ferro profondissima e rigorosa, ortodossa e capace di santificare i fedeli parrocchiani come nelle prime comunità cristiane. Questa forza della comunità, secondo diversi sociologhi delle religioni, è l'elemento che attraeva di più anche gli esterni, i pagani che si convertivano. Perché di fatto abbastanza presto il conflitto, il contrasto fra il calore, l'intensità di vita spirituale, l'aiuto, la forza, la solidità che la comunità cristiana trasmetteva ai suoi membri, e l'abbandono morale, sociale, economico in cui le persone si trovavano in questo immenso impero, ormai già moralmente morto e ferito gravemente, ecco, era un contrasto vistosissimo, era un contrasto incredibile addirittura, per cui era impossibile non vedere che lì, in quella comunità, era sorto qualcosa di radicalmente nuovo, qualcosa di straordinario. Certo, questo qualcosa di straordinario è la carità, e entrare in questa vita della carità, in questa vita della grazia, implica molte cose, implica la conversione, il battesimo, implica la rinuncia al peccato, implica cose molto aspre e difficili anche, ma il fascino di far parte di una comunità fondata sull'amore, capace di amore e solidale in modo eroico con tutti i propri membri è qualcosa di oggettivamente unico, qualcosa di grandissimo. Dobbiamo capire questo dinamismo della carità sociale che suscita il più grande stupore presso i pagani. Gli storici romani, anche anticristiani, tutti però sottolineano l'incredibile solidarietà che c'era fra i cristiani e come erano capaci di tutto per aiutare un fratello in difficoltà. Non solo, ma durante i viaggi, durante i pellegrinaggi, durante qualsiasi spostamento, i fedeli si muovevano con lettere particolari preparate dal vescovo o da un presbitero che gli aprivano la porta in qualunque comunità cristiana, ne garantivano l'accoglienza più calda, più intensa, più profonda. E quindi ovunque fossi c'era appunto una comunità che mi si stringeva attorno e mi soccorreva nelle mie necessità. Questa ecumene cattolica, questa universalità della Chiesa era un'altra cosa veramente stupefacente. Per un romano era impensabile di spostarsi di centinaia di chilometri, andare in un altro paese, in un'altra città rispetto alla propria e vedere i cittadini romani pagani accoglierlo come un fratello. Era qualcosa di semplicemente rivoluzionario, di qualcosa senza precedenti. Allora, non dimentichiamo che infine, durante le grandi pestilenze o malattie che travolgono Roma, pestilenze terribili, i cristiani sono gli unici che a curare i malati. Non si nascondono, non scappano, non evitano gli appestati. Anzi, innumerevoli sacerdoti e vescovi perdono la vita proprio per andare a dare conforto e aiuto a famiglie di appestati, per esempio. Soccorrono anche i pagani malati, fondano i primi ospizi ed ospedali, non hanno paura di morire pur di aiutare i propri confratelli e spessissimo muoiono. Non solo, i pagani buttavano i malati fuori di casa, li abbandonavano in strada per paura del contagio, e i cristiani invece raccoglievano anche questi sconosciuti pur di curarli. E voi capite che un eroismo e una carità così ardente non poteva, col tempo, non vincere qualunque resistenza. La vera grande forza di attrazione è l'amore. È l'amore. E in effetti è troppo, veramente troppo bello anche solo leggere, studiare come vivevano queste prime comunità. E un po', devo dire, per fare un piccolo commento, ci si vergogna pensando invece alla relativa fragilità e debolezza delle comunità cristiane di oggi, che magari molto raramente non riescono a capire o a vedere come sia necessario che sorgano vere comunità abitate da un grande fervore, da una grande carità verso tutti. È la carità la forza che unica può conquistare il mondo, unita ovviamente alla predicazione del Vangelo. Quindi c'è una grandissima lezione non solo per oggi ma per ogni tempo. Ogni tempo di riforma in qualche modo deve comunque tornare qui. Da un lato l'integrità della dottrina, la solidità nel difendere e insegnare il dogma, dall'altro però chiaramente la vita della carità. Espressione usata dagli storici è le comunità cristiane come giganteschi uffici di collocamento, anche perché dopo 2 o 3 giorni la persona oziosa e bandita dalla comunità non è più accolta, non le si dà più la possibilità di vivere, diciamo, approfittando di questa carità. Tutti coloro che possono debbono effettivamente lavorare. E mentre ciò avviene, non dimentichiamo che questo fervore, questo fiorire di attività, di istituti, di ospedali, di scuole, perché è come se la Chiesa nascente creasse un mondo, in un certo senso un suo mondo, nel mondo pagano romano. Si deve ramificare, diffondere e deve vivere dentro un mondo che le è ostile, che la perseguita, che la odia, che ha valori opposti, è lo spirito in lotta contro la carne, potremmo dire. E ricrea tutto, portandolo a un livello sublime, superiore di bellezza, di forza, di dignità. E nel fare questo nasce lentissimamente, ma con una forza inesorabile, una nuova civiltà. Cioè è qui, è nei primi secoli, che hanno la loro radice quelle realizzazioni che poi prenderanno il nome di cristianità, di Medioevo, ma che di fatto sono in perfetta continuità con questi primi secoli di eroica costruzione delle prime comunità dei cristiani. Se c'era, che ho speso fin troppe parole e vado quindi anche verso la conclusione, questa forza originaria che è la carità a produrre istituzioni, e unità, aiuto dentro la comunità cristiana, vi è da dire che l'altro elemento da tenere sempre presente per capire la storia della Chiesa delle origini è l'elemento della forza dottrinale, dell'integrità dottrinale e della altissima, diciamo, l'altissimo livello di esigenze morali che venivano imposte al convertito, al credente. Ovvero, la comunità è sì nella carità, ma non per questo indulge sul dogma e sulla dottrina, non per questo permette eresie o errori, anzi i vescovi, i santi vescovi, i martiri vescovi dei primi secoli sono fermissimi nel difendere il dogma e non permettono agli eretici di far penetrare nella Chiesa il più piccolo errore. E questo è molto interessante, perché, lo spiega anche San Tommaso, la carità è impossibile senza la fede. La carità si nutre della fede e fra fede e carità c'è un rapporto molto forte, molto stretto. Non posso essere nella carità se non ho una fede perfettamente ortodossa e perfettamente ubbidiente all'insegnamento di sempre della Chiesa. Quindi queste comunità così dolci, così avvolgenti, così attente, così caritatevoli, sono però severissime nell'imporre l'integralità del dogma e sono severissime nell'imporre il rispetto della morale più severa, più alta, più nobile, più spirituale, per cui lo vedremo ormai nella prossima puntata, perché è un tema troppo bello per essere solo così abbozzato, diciamo goffamente, velocemente. Chi entrava in queste comunità è vero che veniva accolto e riceveva, diciamo, un supporto assoluto, totale, ma è altrettanto vero che era obbligato letteralmente a cambiare completamente la propria vita, abbandonare ogni cattivo costume, a rispettare nel modo più fervente, più intenso, più puntuale ogni singola norma morale che gli veniva insegnata. Per cui abbiamo una durezza che oggi non riusciremo nemmeno a immaginare verso gli adulteri, verso chi pecca gravemente dopo il battesimo, verso chi si macchia di crimini particolarmente gravi dopo essere stato battezzato. A lungo si pensa che non sia più possibile dare il perdono, l'assoluzione sacramentale a queste persone che non possono più partecipare alla vita della Chiesa. E questa durezza in realtà non è una durezza erronea, è una durezza figlia e frutto di una fede grandissima, ardente e di una carità altrettanto grande. Non dimentichiamo che sa essere severo in materia di fede solo chi effettivamente ha una fede molto viva e molto forte. E quindi va rovesciato lo sguardo sulla severità della Chiesa dei primi secoli. È una severità frutto proprio della intensità immensa della fede di queste comunità e della carità, cioè dell'amore per Dio che queste comunità stesse hanno. Allora abbiamo tutti gli elementi, diciamo così, per dar vita all'affresco della diffusione del cristianesimo nei primi secoli, nei secoli che vanno fino al 313 d.C., all'editto di Costantino. E questi elementi, sintetizzando e concludendo la puntata di oggi, sono l'incredibile coesione e sostegno che la comunità dà a tutti i suoi membri, soprattutto quando sono in difficoltà o in carcere, e la grandissima altezza, severità dottrinale, morale, l'esigenza fortissima che pongono alle persone che entrano nella comunità di convertirsi veramente e di vivere da santi il loro nuovo cammino di battezzati e di cristiani. E l'insieme di questi due elementi è la forza della Chiesa delle origini. Io con ciò vi lascio, auguro di nuovo a tutti gli amici di Radio Buon Consiglio buona domenica e buon proseguimento di ascolto delle trasmissioni. Ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che hanno coordinato tutta la trasmissione. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.